Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Leggeremo ancora dal capitolo 3 i versetti da 13 a 17. Allora Gesù, dalla Galilea, venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Allora Gesù, incontriamo Gesù, dopo averlo incontrato in braccio a sua madre, lo incontriamo adesso per la prima volta, che viene dalla Galilea, dove Giuseppe l'aveva portato ancora bambino, dove era rimasto nascosto o nel nascondimento, in cui Giuseppe l'aveva custodito e protetto. Giovanni, battezzando al Giordano, si trovava nella Giudea, al limite del deserto della Giudea, come ci ha detto l'Evangelista. Gesù viene dalla Galilea, quindi fa un lungo viaggio per arrivare anche lui da Giovanni, di cui certamente la fama è arrivata fin lassù, in Galilea. Viene al Giordano, anche lui, come tutti quelli che lo volevano ascoltare o che ascoltavano la sua predicazione nel deserto. Il Giordano è il fiume che prende le sue acque al nord dal monte Ermon, è quel fiume che si è aperto per un atto di fede di Giosuè, come si era aperto il mare Rosso per l'ubbidienza di Mosè, che aveva alzato il bastone, così anche il fiume Giordano si è aperto davanti al popolo per l'atto di obbedienza dei sacerdoti che cominciano ad attraversarlo mentre ci sono ancora le acque. Ma appena essi appoggiano i piedi nell'acqua, i sacerdoti che portavano l'arca, appena hanno appoggiato i piedi nell'acqua, le acque si sono divise e il popolo è passato all'asciutto. Un atto di fede, un atto di obbedienza. Allora era a capo del popolo Giosuè. Il nome Giosuè è lo stesso del nome di Gesù, è solo la nostra pronuncia diversa, ma è lo stesso nome. Giosuè succedeva a Mosè. Mosè lo aveva scelto perché divenisse capo del popolo dopo che lui sarebbe morto. Anche Gesù entra in questo fiume come Giosuè, come tutto il popolo. Lui è uno del popolo. venendo qui al Giordano ad ascoltare Giovanni e a fare quello che tutti fanno come segno di accoglienza delle parole di Giovanni, in questo modo Gesù approva Giovanni e gode del suo ministero. Quindi Gesù non ha gelosia o invidia di Giovanni, ma nemmeno viceversa. Gesù vuol farsi battezzare, cioè si riconosce uno come tutti gli altri, uno come noi. Ma Giovanni aveva detto che era proprio lui che avrebbe dovuto battezzare in Spirito Santo e fuoco. Giovanni non aveva mai visto qualcuno battezzato in Spirito Santo e fuoco. Era una novità che avrebbe inaugurato proprio Gesù. E Giovanni l'attendeva. Lui stesso avrebbe voluto, forse per primo, essere battezzato in Spirito Santo e fuoco da Gesù. Ma Gesù, e per questo Giovanni vuole impedire che Gesù entri nel, perché lui peccatore non può essere, perché se battezza in Spirito Santo vuol dire che in lui non c'è peccato, che lui non è distante da Dio. Vuol dire che lui è unito a Dio, è un tutt'uno con lui, che non è peccatore. E allora glielo dice chiaramente: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te. Tu vieni a me, è inutile. Poi non son degno, aveva anche detto. Ma Gesù risponde: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Lascia fare per ora. Lascia fare, cioè lasciami essere uno come gli altri, per ora. Questo per ora è un po' un mistero. Per il momento, adesso, dopo le cose cambieranno. È un momento di passaggio. Gesù partecipa all'umiltà di chi si riconosce peccatore. È solidale con i peccatori. Perché? Perché così li può guidare, può mettersi alla loro testa per guidarli verso il Padre. È lui, lo dirà poi, la via. Quindi lui li guiderà, è lui il pastore, lo dirà anche questo. Sarà lui la guida, perché tutti arrivino al Padre, ma per farsi guida di tutti si mette in mezzo a loro come uno di loro, come aveva fatto Mosè quando ha dovuto guidare il popolo. Prima si è messo insieme con il popolo e ha subito le persecuzioni del faraone insieme con il popolo. Così Gesù entra nella via dei peccatori, non per essere peccatore, ma entra nella via dei peccatori, come dice il Salmo, per trascinarli fuori, per condurli fuori dalla via dei peccatori. Ma deve esserci dentro per guidarli fuori. Non è Giovanni che guida gli uomini verso il Padre, ma è Gesù. Giovanni ha solo preparato ad accogliere Gesù, e Gesù diventa solidale con tutti, con i peccatori, per poterli guidare fuori. E anche Giovanni deve essere condotto da Gesù verso il Padre. Lascia fare per ora. Quel per ora vuol dire proprio questo. Mi metto insieme così posso diventare loro pastore, loro capo. Posso essere riconosciuto da tutti i peccatori come la loro strada, la loro via. Giovanni fa scendere nell'acqua i peccatori e Gesù li entra anche lui nell'acqua per risalire da quell'acqua insieme con tutti gli altri e iniziare il cammino verso il Padre. Conviene che adempiamo ogni giustizia. Cosa vuol dire ogni giustizia? Qual è la giustizia? La giustizia è essere nella volontà di Dio. Essere giusti, cioè essere ubbidienti al Padre. Conviene che adempiamo ogni giustizia, cioè conviene che salviamo tutti gli uomini. È bello che Gesù dica al plurale che adempiamo, non solo che io adempia, ma anche tu collabori con me. Conviene che adempiamo, anche tu. Anche la tua opera è necessaria, insieme con la mia. Tu hai fatto il primo passo, io quelli che vengono dopo. Insieme adempiamo la giustizia. Insieme portiamo gli uomini alla salvezza, a quella salvezza che Dio vuole per tutti. È bello questa unità di Gesù con Giovanni. È un atto di umiltà anche questo. Da qui vediamo che né Giovanni né Gesù sono sfiorati da sentimenti di gelosia o di invidia. Anzi, sono l'uno riconoscente all'altro. Gesù, entrando in quell'acqua dove tutti i peccatori deponevano il loro peccato, entrando in quell'acqua Gesù prende su di sé il peso del peccato che gli uomini vi hanno deposto. È il massimo dell'umiltà, prendere su di sé il peccato degli altri, portare il peccato altrui. Di modo che Gesù non dirà mai davanti al Padre, quello è peccatore, ma dirà, ecco, porto io il suo peccato. Casomai fa pagare, cioè fa che porti io le conseguenze di quel peccato. Porto io il castigo di quel peccato, perché io porto i peccati. Qui Matteo non lo dice, lo dirà Giovanni, evangelista. Un'altra parola di Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio che toglie. Cosa vuol dire toglie? Che solleva, che prende, che porta su di sé, sulle sue spalle, il peccato del mondo. Questo lo dirà l'evangelista Giovanni. E qui Gesù realizza una parola della Scrittura. Prima della gloria c'è l'umiltà. E Gesù fa quest'atto di umiltà, di mettersi insieme ai peccatori, di prendere su di sé il peso del loro peccato. Poi verrà la gloria e comincia subito, quando sale dall'acqua. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Qui la nostra traduzione dice uscì, ma si potrebbe o si dovrebbe tradurre salì dall'acqua. È la prima salita di Gesù, la prima ascensione. Poi Gesù salirà ancora sul Tabor. Poi Gesù salirà ancora sul Calvario e da lì salirà sulla croce. E dopo salirà alla destra del Padre. Ogni ascesa, ogni ascensione di Gesù è un momento che porta alla gloria. Così vedremo adesso, così sarà sul Tabor, così sarà sul Calvario, dove Gesù viene glorificato, cioè può manifestare la pienezza dell'amore di Dio. Salì dall'acqua ed ecco, questa parola ed ecco, che ritornerà ancora, dice sorpresa. Nessuno poteva aspettarsi una cosa del genere. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli. Cosa vuol dire che si aprono per lui i cieli? I cieli sono i luoghi dove Dio è nascosto. Nessuno vede Dio. Voi l'avete visto? È nascosto nei cieli. Se si aprono vuol dire che lui vede i segreti di Dio. Si aprono per lui. Vede i tesori di Dio. Vede l'amore di Dio. Si aprono per lui i cieli. E se lui li vede, li gode, li può manifestare, perché i cieli rimangono aperti per noi. Dove c'è Gesù, da questo momento in poi, la dimora di Dio non è più chiusa, è aperta. La tenda dell'uomo, qui sulla terra, può accogliere Dio. Non c'è più differenza tra cielo e terra. Sono un tutt'uno. Qui sulla terra possiamo, da questo momento, incontrare la pienezza dell'amore di Dio e possiamo godere la bellezza del cielo. Ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba. La vide lui, l'ha vista solo lui o anche gli altri? Secondo gli altri evangelisti sembra che l'abbiano vista tutti. Secondo qui San Matteo sembra che l'abbia vista solo Gesù o solo Giovanni. Come colomba, questo non vuol dire che hanno visto una colomba, ma l'hanno visto scendere come colomba, cioè venire la colomba, vola com'è una colomba, non ha violenza, non viene impicchiata come un falco, scende come colomba, con dolcezza, con tenerezza, con semplicità. E questo scendere come colomba richiama quell'altro passo biblico dove è detto che sul caos aleggiava lo Spirito di Dio, si muoveva come le ali di un uccello, di una colomba. E cosa faceva lo Spirito di Dio sul caos? Sulle acque le divideva dalla terraferma, faceva ordine sulla terra. Quindi lo Spirito di Dio che scende come colomba qui sulle acque del Giordano, dalle quali Gesù esce e sale, questa colomba ci mostra che Gesù è colui che fa ordine sulla terra. E difatti solo dove c'è Gesù c'è vita ordinata. C'è vita non più caotica, ma ancora come quella colomba che Noè ha fatto uscire dall'arca e che è ritornata col ramoscello di fresco fresco di ulivo appena spuntato, così annunciava che sulla terra si può vivere. Ora questo spirito scende come colomba su Gesù. È lui la terra sulla quale l'uomo può vivere. E difatti noi vediamo che dove c'è Gesù si può vivere. Dove non c'è Gesù, la vita diventa morte, diventa sofferenza, diventa peso, diventa disperazione. Quindi il fatto che lo Spirito scende come colomba e si posa su Gesù vuol dire che è Lui la nuova creazione, dove non regna il peccato, ma dove regna Dio. È Lui il regno dei cieli. La colomba si posa su di Lui e non si allontana più. È come dire, è Lui il nido della colomba. Tu vuoi incontrare, vuoi godere lo Spirito di Dio? Recati da Gesù, incontra Gesù. Vuoi ricevere lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo? Avvicinati a Gesù. È Lui che lo soffierà anche sugli apostoli. Ed ecco, altra sorpresa, una voce dal cielo, una voce nuova che diceva, e tutti odono questa voce. Quando Mosè saliva sul monte, tutti sentivano tuoni, ma non udivano le parole. Mosè soltanto udiva le parole di Dio. Qui, adesso, che Gesù è presente, che i cieli sono aperti, tutti odono le parole. Alla presenza di Gesù, Dio si fa udire da tutti. Parole nuove, voce nuova, parole che nessuno ha mai udito. Questi è il figlio mio. Il figlio mio è un'espressione che troviamo nel Salmo 2. Tu sei mio figlio, dice il Salmo 2, io oggi ti ho generato. A te darò in possesso le genti. E Gesù qui ha preso il posto di chi conduce le genti fuori dal peccato per incontrare il Padre. Questo è il figlio mio. Se dice il figlio mio vuol dire che Dio è il Padre suo, perché la voce viene dai cieli aperti. È il Padre suo. Gesù è riconosciuto da Lui come suo. Perché lo ha riconosciuto adesso come suo figlio? Perché adesso? Perché Gesù ha vissuto quell'atto di umiltà che non ha uguali, cioè di prendere su di sé il castigo del peccato degli altri. È l'umiltà più grande. Gesù lo riconosce suo figlio. Cioè, cosa vuol dire suo figlio? Che proviene da Lui, che da Lui è generato, cioè che porta la vita divina qui sulla terra. Quindi il Padre gli dà pieno appoggio, gli riconosce ogni autorità. Questo è il figlio mio. Quel figlio che nel Salmo 2 è anche re, re per tutte le genti. Con questa parola Dio lo nomina, lo dichiara re del suo regno per tutti i popoli, per tutto il mondo. L'amato, anche questa parola viene dalle scritture, l'ha adoperata Abramo quando stava salendo sul monte col figlio Isacco per portarlo ad essere offerto, a offrirlo in sacrificio. L'ha condotto sul monte perché si sacrifichi. Allora gli ha detto: figlio mio amato. Adesso questa parola è per Gesù, quella era solo profezia. Adesso questa parola viene dal cielo. È Dio, non Abramo, che la pronuncia. L'amato, che vuol dire che ha ricevuto tutto l'amore del Padre, che lo porta in sé, tutto l'amore del Padre. Quindi se lui adesso cammina sulla terra, vuol dire che porta l'amore tra gli uomini peccatori. Gesù porta l'amore, l'amore di Dio, che è l'amore, non c'è altro amore che quello di Dio. Gesù lo porta in mezzo agli uomini. E questa è una meraviglia di cui forse nemmeno ci rendiamo conto. Perché se voi andate in mezzo a quei popoli, o anche sulla terra in mezzo a quei gruppi che non hanno Gesù, che non si fanno guidare da Gesù, l'amore non c'è, non lo vedete. Vedete sì forse qualche gesto d'amore, ma è solo di convenienza. Posso farvi un piccolo esempio? 30-40 anni fa è venuto Gheddafi dalla Libia a visitare l'Italia e in quell'occasione l'hanno portato a Bologna in un ospedale, a visitare un ospedale. Tornato in patria, ha scritto una lettera al Papa: mandami le suore per i miei ospedali. E il Papa Paolo VI ha chiesto a alcune congregazioni di mandare le suore e sono andate. Noi le abbiamo incontrate qui alcune che sono venute qui per gli esercizi spirituali e ci hanno raccontato. E così capiamo perché Gheddafi ha ammirato l'ospedale dove c'erano le suore e le ha volute nei suoi. Le suore si sono accorte di questo. Se davano delle garze o delle medicine da portare in una stanza a quel tale paziente che le adoperava, a cui serviva, gli infermieri o gli operatori che ricevevano questi, prima di arrivare nella stanza dell'ammalato dove dovevano andare, passavano dalla stanza dei loro parenti e lasciavano lì le medicine e le garze. Allora potete immaginarvi che disordine, questo è appena un piccolo esempio, poi tutto il resto. Per questo Gheddafi ha voluto le suore, per mettere ordine o per insegnare l'amore. L'amore per i parenti è amore, però è un amore interessato sempre. Altro amore non esiste al di fuori, lontano da Gesù. Dove non c'è Gesù, non c'è la gratuità dell'amore, non c'è l'amore divino. Così come dove non c'è Gesù, non c'è la gioia, non c'è la comunione, non c'è il canto. Tutte le cose belle che noi sperimentiamo nella vita cristiana non le trovate là dove non c'è Gesù. Noi crediamo che siano naturali, sono diventate naturali perché tutti abbiamo cercato o a tutti è stato insegnato, è stato concesso di vivere con Gesù. Ma non è naturale, è un dono che abbiamo ricevuto. Gesù è il figlio mio, l'amato. È lui che porta l'amore tra gli uomini, in mezzo ai peccatori. È lui che ci libera dalla forza del peccato e dell'egoismo e che ci dona l'orientamento nuovo verso il Padre. Gesù è l'amato. E poi la voce continua. In lui ho posto il mio compiacimento. Anche questa parola viene dai profeti e, per la precisione, dal profeta Isaia al capitolo 42, il quale dice: il mio eletto nel quale mi compiaccio. Quindi Gesù è il mio eletto, il servo. Nel profeta Isaia, sapete, ci sono 4 cantici del servo, 4 capitoletti che parlano del servo di Dio, servo di Yahweh, nel quale io mi compiaccio. E chi è questo servo? È quello che è dichiarato luce delle nazioni, che porta la salvezza fino all'estremità della terra. È quello che porge il dorso ai flagellatori. È quello che, di cui viene detto, disprezzato, reietto, che si è caricato delle nostre iniquità, che è stato trafitto. Capitolo 53 di Isaia. Quindi, dicendo: in lui ho posto il mio compiacimento, questa voce, questa parola richiama tutte queste profezie. Non per nulla sul Tabor, dove risuonano di nuovo queste parole, Mosè ed Elia parlano con Gesù della sua passione, del suo esodo, cioè della sua passione e morte. Perché queste parole, in lui ho posto il mio compiacimento, richiamano i cantici del servo di Yahweh, del profeta Isaia, e in quei cantici c'è la profezia della passione. Quindi questa voce dal cielo è una voce che richiama un po' tutto l'Antico Testamento, come dicesse: ecco, è Gesù che realizza tutta la mia volontà, che realizza la salvezza degli uomini in quei modi che sono stati profetizzati dalla vita dei patriarchi e dei profeti e dalle parole dei profeti che hanno parlato le mie parole. In lui ho posto il mio compiacimento. E così queste parole lasciano intuire ancora come si adempie ogni giustizia, cioè come avviene la salvezza degli uomini. Il progetto del Padre qual è? È quello di scovarci tutti dal nascondiglio in cui si è messo Adamo dopo aver peccato. Noi siamo ancora dentro quel nascondiglio finché non viene Gesù a tirarci fuori. Il progetto del Padre è proprio questo, di ritrovarci, recuperarci. Inizia a manifestarsi questo progetto del Padre. Gesù comincia a condurci fuori dal nascondiglio del nostro peccato. Il nascondiglio del nostro peccato non sono le foglie dei cespugli. Il nascondiglio del nostro peccato sono tutte quelle sofferenze create dal peccato, perché quelle sofferenze nascondono la bellezza e la bontà del nostro cuore che Dio ci ha creati perché siamo belli e buoni. conviene che adempiamo ogni giustizia. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.